cultura che non ti aspetti.
E sono le 17 di lunedì 7 settembre. Buonasera, bentrovati da Natascia Fioretti per una nuova puntata di K e per una nuova settimana insieme. Buonasera, buonasera. Io saluto subito e ringrazio chi questa settimana lavora con me in redazione. Sono i colleghi Martino Dont ed Elisa Rossello. E vi ricordo anche subito in apertura questa sera il nostro numero WhatsApp al quale potete scriverci allo 079-382-6765. Tante le voci e i temi protagonisti della nostra puntata di questa sera. Come sempre qui a K d'altronde parleremo di cinema e andremo a Venezia per le ultime novità dalla Croisette della Laguna. Punteremo poi a Locarno, la Fondazione Ghisla, per lanciare la prima mostra antologica dell'artista italo-tedesca Elisabeth Scherfig. Racconteremo di come la musica, gli artisti, il loro stile di vita possono diventare argomento di contestazione politica e morale. È successo in passato, riaccade oggi. Diremo del successo in Germania dell'AfD. Racconteremo il successo di una serie e della sua protagonista soprattutto e della cabarettista, autrice e attrice americana Liane Morgan. Chiuderemo parlando della sprezzatura e chiedendoci se ne abbiamo ancora bisogno, e lo faremo con Beatrice Cristalli. 17:02, noi come sempre iniziamo in bellezza, iniziamo con la musica di Rete 2 e con questo brano Spider Italiana.
Il lungomare a quest'ora è un'autostrada con le palme e ci correrei. Stringo forte i pensieri che stanotte non si dorme. Vado via con lei. Ho una spider italiana rossa del 69. È stanca di viaggiare, non si accende quando piove. Ma ci faccio un figurone se passo per il viale. Paraurti scintillanti, niente grinta nel motore. Il bello contro il pratico è un atavico duello. Io mi sono già schierato con lei che è così bella. La 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 la. Che a volte avrei fretta di arrivare, ma capisco che un arrivo in gran stile non è sempre puntuale. Chi aspetta perdona signore come lei. Ho una spider italiana rossa del 69, stanca di viaggiare, non si accende quando piove. Ma ci faccio un figurone se passo per il viale. Parodi scintillanti, niente grinta nel motore. Il bello contro il pratico, un atavico duello. Io mi sono già schierato con lei che è così bella. C'è qualcuno che dice che dovrei cambiare. Sembra facile, ma non riesco a tradirla questa donna motore che ha un cuore di ferro che batte per me. Ho una spider italiana rossa del 69, stanca di viaggiare, non si accende quando piove. Ma ci faccio un figurone se passo per il viale. Paraurti scintillanti, niente grinta nel motore. Il bello contro il pratico è un atavico duello. Io mi sono già schierato con lei che è così bella.
Io lo dicevo in apertura, noi questa sera andiamo a Venezia al Festival del Cinema, dove ad attenderci c'è il nostro Alessandro Bertoglio, che subito saluto e accolgo. Alessandro, ben ritrovato.
Benvenuti a Venezia, buona serata a tutti, ciao Natascia.
Ciao Alessandro, come si sta? Come si sta da quelle parti?
Allora, la risposta ufficiale è caldamente bene, perché c'è una temperatura e un'umidità che non fanno prigionieri, però diciamo che la maggior parte del tempo lo passiamo in sala a vedere degli eccellenti film, perché fino ad ora quest'anno abbiamo visto ottimi film sia in concorso che fuori, quindi assolutamente non ci si può lamentare.
Non ci si può lamentare, c'è sempre una magia particolare quando si seguono questi eventi. E Alessandro, ci sono insomma tanti elementi di cui vogliamo parlare questa sera. Uno forse da quale partire è Nanni Moretti, che torna a Venezia dopo 37 anni, vero Alessandro?
Sì, infatti dai tempi di Palombella Rossa Nanni Moretti non era più a Venezia in nessuna maniera, lì c'erano state delle polemiche che poi dopo sono state raccontate in diverse maniere da tutti i protagonisti. Il fatto sta che il suo nuovo film, che in realtà per Cannes non era pronto, perché sennò magari l'avremmo visto sulla Croisette, però Succederà questa notte è stato selezionato per il concorso ed è uno dei titoli che al momento ha anche raccolto i consensi maggiori, perché comunque è un film d'amore e già questa è una cosa strana per Nanni Moretti, però è un film dove c'è molto di Nanni Moretti. Intanto lui ha una piccola parte, fa il papà di Jasmine Trinca, che è la protagonista femminile del film, a fianco di Louis Garrel. E lui ha messo un po' di se stesso nelle parti di questo padre, ma soprattutto nelle parti che fa Louis Garrel, che parla in italiano benissimo nel film e anche in conferenza stampa, come sentirete poi perché vi ho preparato un piccolo curioso estratto. E è un film che racconta i tumulti amorosi, diciamo, di questi due personaggi che si incontrano un paio di volte nel corso della loro vita. Ogni 7 anni sono destinati a rincontrarsi finché alla fine poi dopo scoppia una relazione che chissà dove ci porterà.
Chissà dove ci porterà. Allora Alessandro, noi ci ascoltiamo la clip che tu hai preparato per noi.
Sì,
stai lì.
Faccio un piccolissimo lancio per contestualizzarla, perché qui è il festival, di solito vengono forniti ai giornalisti, alle televisioni, alle radio degli estratti del film oppure il trailer. Nanni Moretti ha messo a disposizione soltanto una scena in cui Louis Garrel ruba il pallone al figlio, il pallone da basket, e va a fare un canestro. Curiosamente Louis Garrel ha citato proprio questa scena durante la conferenza stampa e io vi faccio ascoltare questa gag perché racconta molto anche l'umore generale del film.
E allora gustiamocela insieme ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici.
Allora, vi parlo un po' della metoda Nanni Moretti. Io contentissimo di lavorare finalmente con Nanni Moretti. C'è questa scena di basket. Sto arrivando sul set e Nanni mi fa così. Allora, lui oggi, prendi la palla, tu devi fare un canestro. Io faccio la scena, io voglio la stessa cosa che io, ok? Girate, azione, lo faccio io, registratemi. Nanni prende la palla. Tum, vi giuro, la prima volta, davanti a me e tutta la troppa. Boom, boom, prende la palla a turno di lui, come Michael Jordan, e poi alla fine, prima volta a canestro, e dice, a te lui, a te. 25 chuck più tardi, impossibile. E lui, come un bel sadico che è, faceva così. Allora, possiamo rivedere il mio chuck, per favore?
Ciao, Gregorio! Come stai?
Che ci fai qui?
Grazie, tesoro!
Alessandro Bertoglio, io ho dovuto chiudere il microfono per non far sentire la mia risata, che l'avevo anche già ascoltata la clip, ma viene comunque da ridere riascoltandola.
Sì, è divertentissima. Poi dopo è stata una conferenza stampa piena di gag, una sulla Vespa, che non è una Vespa ma che è uno scooter giapponese, per cui veramente un clima incredibile all'interno della truppa, come la chiama NRL, del film.
Sì.
E questo si vede, perché è un film molto, molto dolce, un film d'amore. Tra l'altro, con una curiosità, se volete, una scena è girata all'interno di un vero concerto di Bruce Springsteen a San Sebastian.
Meraviglioso.
Per cui c'è veramente di tutto.
C'è di tutto. E allora, questa era una delle cose che ci eravamo segnati, appuntati, che volevamo raccontare, ma poi, a proposito anche di grandi artisti italiani, c'è anche Valeria Golino a Venezia con il suo film Nessun dolore di Gianni Amelio. Ecco, qui invece Alessandro Bertoglio, com'è andata? Intanto, com'è il film?
Allora, il film non è considerato dalla critica generale un capolavoro, ma è un film importante perché parla dei temi legati all'immigrazione attraverso la figura di Alessandro Borghi, che è un libraio che ha un piccolo chiosco a Roma dove vende libri usati. Valeria Golino è una persona che conosce, con la quale c'è una certa empatia, che gli porta dei libri, gli regala dei libri da vendere. E poi ovviamente c'è un evento scatenante che porterà il personaggio di Alessandro Borghi a stravolgere completamente la propria vita, anche perché lui si sente portato ad assistere anche troppo le persone in difficoltà, e questo segnerà pesantemente il percorso del suo personaggio all'interno del film. C'è da dire una cosa, il film di Gianni Amelio è fuori concorso come tanti altri film italiani, perché un po' Alberto Barbera, il direttore della Mostra del Cinema, ce l'aveva detto quando l'avevamo intervistato a giugno. Quest'anno sono venuti pronti tantissimi film italiani in occasione dell'estate, quindi dopo Cannes, e ovviamente lui non ha potuto metterli tutti in concorso, anche se loro, i registi, i produttori avrebbero voluto. Quindi molti, come in questo caso Gianni Amelio, hanno accettato di andare fuori concorso. Ecco, se vogliamo fare una piccola chiosa, se, come dicono ormai da diverso tempo, gli studios non vanno più ai festival con i loro film importanti perché hanno paura delle recensioni e delle stellette, forse il fatto che il film di Gianni Amelio non sia stato messo in concorso fa bene al film. Comunque ognuno poi lo giudicherà, perché tra l'altro il film entro la fine dell'anno uscirà anche sui nostri schermi. Io ho avuto modo di incontrare Valeria Golino e le ho chiesto un po' del suo personaggio e della storia di questo film.
Valeria Golino, di lei si è scritto tanto in questi giorni, soprattutto si sono spese, come sempre, come accade sempre per le donne, insomma, si sono spese tante parole per la sua eleganza, ma noi, Alessandro, ascoltiamo anche qui la clip che ci hai preparato e poi magari andiamo a contestualizzare, a parlarne.
Elsa, che poi è un nome naturalmente ispirato da Elsa Morante, cercavamo un nome per lei, perché quando ha scritto il copione Gianni Amelio l'aveva chiamata Valeria. Valeria perché già sapeva che voleva me e già aveva deciso che io avrei accettato il film e già sapeva tutto, e quindi l'aveva chiamato Valeria. Poi a un certo punto ci siamo detti: forse non è il caso di chiamarla Valeria, dai, come la chiamiamo, essendo poi un film che tratta, tra le altre cose, anche i libri, la letteratura, la scrittura, abbiamo detto. E poi anche perché parte del film, la casa di Elsa è la vera casa di Alberto Moravia. Siamo andati a girare nella casa di Alberto Moravia, che è stato per anni, insomma, il compagno storico di Elsa Morante inizialmente. Quindi, insomma, Elsa è una donna che sembra risolta. È una docente universitaria, una persona colta, però si capisce che anche lei è una donna solitaria, che è in cerca di qualcosa, che riconosce in quest'uomo, Alessandro Borghi, che è il personaggio di Davide, riconosce qualcosa che le somiglia e che vorrebbe proteggere. Credo che vuole proteggerlo da se stesso, perché capisce che c'è qualcosa anche di scapestrato dentro questa sua ostinata voglia di fare qualcosa che lei non sa che cos'è, perché non lo vede farle queste cose, però lei sa che c'è qualcosa che non va e vorrebbe proteggerlo.
Tornando un po' al tema del film, è indispensabile l'empatia, ma siamo ancora capaci di provarla e di metterla in pratica? Perché mi sembra che la deriva anche degli ultimi anni ci porti sempre verso un'altra parte.
Beh, è chiaro che il film è il risultato, anche proprio il pensiero di fare un film così è il risultato di questa deriva, di questa preoccupazione, di questo senso di impotenza che abbiamo, ma anche questo senso, questa ignavia che ci possiede da tutti i punti di vista, penso a tutti noi, e su argomenti che sono così drammatici e così grandi, più grandi di noi, in cui penso che non sappiamo proprio da dove cominciare. Cerchiamo di metterli da parte perché ce ne accorgiamo solo quando succedono cose terribili che ci attaccano, come attaccano la nostra coscienza, e che ci amareggiano e che ci fanno disperare anche in qualche modo. Però nessuno di noi individualmente, se non quelli che veramente lo fanno, in questo caso Davide nel film, malamente, ma cerca di fare qualcosa, o ti attivi veramente, ma se non ti attivi, e quindi vuol dire lasciare una parte della tua vita per fare altro, no? E invece di proteggere te stesso proteggi altri, se non è quello che noi sentiamo è inerte, è solo ansia, impotenza e amarezza.
Alessandro Bertoglio, sempre bello sentire la voce di Valeria Golino e anche queste storie che si nascondono dietro a un film, no? Quando lei dice: Gianni Amelio sapeva già che voleva me, Valeria, ero io.
Sì, sì, no, poi è curioso anche il fatto che siano andati a girare nella vera casa di Moravia, insomma, tutti questi legami, tra l'altro, per essere un pochino patriottico, se vogliamo, alla fine dell'intervista mi ha detto, ma insomma, io ho qualche anno che non vengo a Locarno, è il mio festival preferito, invitatemi ancora, speriamo che lo facciano, perché comunque Valeria Golino è una donna splendida, come hai detto tu, elegantissima, ma anche dentro, non soltanto fuori.
E Alessandro, noi adesso abbiamo ancora un contributo della nostra Moira Bubola che apre la finestra su un altro tema importante comunque che diciamo riguarda il festival, anche se poi è più una questione che si è svolta ai margini, ma in chiusura ancora volevo chiederti, adesso ci sono anche ora altre giornate a Venezia, ma oggi in programma di importante ancora cosa c'è? C'è forse anche il Leone d'Oro che viene dato oggi?
No, oggi è stato dato a Ellen Burstyn il Leone alla
carriera. Il Leone alla carriera.
Sì, sì. Tra l'altro lei 93 anni, ne ha 10 in più della mostra e quindi insomma, una vita veramente passata per il cinema. Poi ci sono dei film importanti. In concorso nel pomeriggio è passato L'Estranea, che è un film di Paolo Strippoli, anche questo con Jasmine Trinca, che è un thriller horror, se vogliamo. Mentre questa sera in concorso ci sarà il nuovo film di Kore-eda che noi abbiamo visto ieri sera, che è una favola meravigliosa. Lui sa giocare con gli adolescenti, con i bambini e con i grandi temi della vita in una maniera eccezionale. Poi ovviamente le immagini che offre al suo pubblico sono veramente spettacolari. E chiudo questa sera, mi tocca, 19.30, le 4 ore del documentario su Elon Musk. Se mi permetti una battuta, sì. Elon Musk ha 50 anni, è l'uomo più ricco del mondo, ha fatto di tutto e di più, però se gli fanno un documentario di 4 ore a 50 anni di vita... Un cortometraggio di 3 minuti si può fare anche sulla mia, oserei dire.
E con questa chiudiamo. Alessandro Bertoglio, io ti ringrazio, intanto buon proseguimento e ci risentiremo sicuramente presto nei prossimi giorni. Grazie.
Assolutamente.
E invece noi continuiamo, perché lo dicevo, che c'è un'altra notizia importante che arriva da Venezia, a margine infatti della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, è stato siglato un accordo di intenti, una lettera di intenti, è stata firmata intanto dal Ticino, dal Vallese e dalla Valle d'Aosta per creare una nuova alleanza cinematografica alpina. E allora noi ascoltiamo la nostra Moira Bubola che ne ha parlato con Lisa Barzaghi, direttrice della Ticino Film Commission.
Ticino Film Commission firmerà una sorta di protocollo di intenti con altre commissioni che si occupano di cinema. Cosa sta succedendo?
Esatto, domenica al Palazzo Trevisan a Venezia avremo questo momento assieme alla Vallese Film Commission e la Valle d'Aosta Film Commission, dove firmeremo questo protocollo proprio con l'idea entro i prossimi 2 anni di sviluppare delle sinergie tra questi 3 territori. Da una parte, perché siamo collegati l'uno con l'altro, dall'altro sono territori molto simili, sia a livello proprio del territorio in sé, ma anche a livello di numeri professionisti, anche un po' legato a culturalmente eccetera, e quindi l'idea di sviluppare dei progetti dove far incontrare troppi professionisti da questi 3 territori e chi lo sa creare delle sinergie, delle coproduzioni, dei nuovi progetti.
C'è un'altra novità quest'anno, che qui a Venezia per la prima volta, proprio per il Venice Production Bridge, vengono presentate anche tutte quelle che sono le location delle varie regioni della Svizzera.
Per il primo anno ci sarà il Location Market, che si svolgerà su 2 giorni, dove saremo ospiti anche noi, assieme ai miei colleghi di Zurigo, Lucerna e Vallese, saremo presenti proprio a promuovere il nostro territorio, avremo l'occasione di organizzare, di fare vari incontri.
E allora il punto che qui ha fatto la nostra Moira Bubola, responsabile del Dipartimento Cinema e Letteratura, con lei al microfono Lisa Barzaghi, direttrice della Ticino Film Commission, per commentare questo importante accordo che è stato siglato per una nuova alleanza cinematografica alpina, accordo che vede protagonisti il Ticino, il Vallese e la Valle d'Aosta.
On the 14th day of April of 1935, there struck the worst of dust storms that ever filled the sky.
You could see that dust storm coming. The cloud looked death-like black, and through our mighty nation it left a dreadful track. From Oklahoma City to the Arizona line, Dakota to Nebraska to the lazy Rio Grande, it fell across our cities like a curtain of black rolled down. We thought it was our judgment, and we thought it was our doom. Come down. Into their little room. They thought the world had ended, and they thought it was their doom. The storm took place at sundown. It lasted through the night. When we looked out next morning, we saw a terrible sight. We saw outside our window where wheat fields they had grown was now a rippling ocean of dust the wind had blown. We loaded our jalopies and piled our families in. We rattled down the highway, never to come back.
Ventitré minuti, è tempo di Anacardi. Noi ci siamo arrivati con The Felix Brothers e la loro magnifica ballata The Great Dust Storm, e ora però vogliamo parlarvi di una mostra in corso alla Fondazione Ghisla a Locarno, una mostra che rimarrà aperta fino al 6 gennaio 2027. Il titolo è Promenade e si tratta di una prima importante, perché è la prima mostra antologica dell'artista italo-tedesca Elisabeth Scherfig. Noi per parlarne abbiamo in collegamento questa sera Angela Madesani, che subito accolgo e saluto. Buonasera, benvenuta.
Buonasera, grazie.
Angela Madesani, lei è storica dell'arte, docente presso l'Accademia di Belle Arti di Carrara, curatrice della mostra. Allora, diciamo subito, perché venirla a vedere, perché andarla a vedere?
Ma allora, io credo che Elisabeth Scherfig, che è un'artista che lavora da 50 anni, questi sono 50 anni di opere, di studi, di ricerche, sia una grande artista. Cioè io sono convinta, io seguo il lavoro della Scherfig da oltre 25 anni e penso che sia una mostra anche che esula da quanto vediamo normalmente in giro, cioè una mostra che ci presenta un artista che lavora soprattutto con il disegno e lavora su alcuni temi che sono poi quelli durante il corso degli anni con però dei cambiamenti e dei mutamenti, insomma, questa misura del circostante, ecco, come lei ha intitolato uno dei degli argomenti, delle sale, è veramente è il senso di questa mostra, cioè questa capacità di misurare il circostante attraverso l'occhio, no? L'occhio che guarda.
E è una mostra, o meglio, andando a guardare un po' le opere della Scherfi, che noi vediamo un paesaggio fatto di cemento, foglie intrecciate, architetture vegetali, panorami sovrapposti. Ecco, se volessimo dare a chi ci ascolta un'idea concreta di un'opera della Scherfi, o di più opere, insomma, per poterle visualizzare, ecco, qualche elemento ancora in più.
Allora, io credo che il lavoro di questa donna, che ha studiato musica peraltro, che non ha studiato arte, e quindi è un lavoro fortemente ritmico, molto matematico, anche molto, molto complesso nella sua lettura, sia un lavoro in cui c'è questa crescita, cioè lei lavora sul tempo. Le mura romane, per esempio, sono una delle opere che troviamo finalmente esposta nella sua grandezza, perché abbiamo una delle sue colonne srotolata, sono 10 metri di lavoro, un lungo lavoro di 10 metri, che io, che conosco da tanti anni il suo lavoro, è la prima volta che lo vedo, ma la cosa interessante è che è anche la prima volta che lo vede l'artista così esposto, perché avere 10 metri di spazio, chiaramente la Fondazione Ghisla ha offerto 5 sale più un corridoio, e quindi una bellissima anche un bellissimo spazio. È stato avvincente anche allestire la mostra, misurarsi con lo spazio, cercare di capire anche come poteva essere, come lo spettatore poteva entrare in questo percorso. E ovviamente la natura è una delle sue grandi passioni. La natura, non so, per esempio, c'è in una delle prime sale, quella a pian terreno, c'è un'opera che ci accoglie del 2026, che secondo me è una summa del suo lavoro. Cioè abbiamo un interno del Giardino Botanico di Palermo. Scherfig ha lavorato parecchio con la Sicilia, lei è una delle artiste che sono esposte permanentemente a Palazzo Butera, e Palazzo Butera di Massimo Valsecchi e Francesca Valsecchi, e lei a Palermo ha passato molto tempo, affascinata dal giardino botanico di Palermo. Ne ha colto un aspetto interessantissimo, queste piante straordinarie che arrivano dall'Australia, però sempre con questo legame con l'architettura che troviamo anche in questi suoi disegni delle vigne di Fontana Fredda in Piemonte, no? Dove vediamo come l'architettura e la natura in fondo non siano così lontane. Ci sono delle opere stupende dedicate al padiglione inglese dell'Expo di Milano, l'Expo del 2015, e il padiglione inglese era in particolare un padiglione dove ogni volta che un'ape entrava nell'alveare si accendeva una luce e quindi c'è proprio questo, e è un lavoro dove i grandi temi del nostro tempo, cioè il verde, il pianeta, l'architettura, la cultura, non sono mai, cioè non sono una narrazione, no? Non c'è una narrazione politica, sociale, ma ci sono una serie di riferimenti con questa capacità straordinaria. Diciamo che mi ricordo ancora quando Elisabeth mi raccontò che aveva avuto per le mani dei disegni di Dürer, ma non sono paragoni sciocchi, è un artista del Novecento che guarda, Novecento e chiaramente dei nostri giorni, che ha guardato uno dei grandi maestri dell'incisione. Ecco, tra l'altro lei usa anche l'incisione, perché abbiamo in mostra alcune incisioni su linoleum che poi sono state realizzate o con foglia d'oro oppure con la porcellana, che è uno dei suoi materiali prediletti. Di porcellana, oltre a un pozzo che abbiamo al centro di una sala, abbiamo un lavoro bellissimo, che anche quello io non l'avevo mai visto perché è molto grande. È una sorta di grande tenda di organza di seta, su cui ci sono come dei tondi che sono degli strappi di porcellana, dei tombini di Milano, cioè un elemento vile, che è il tombino, noi lo calpestiamo tutti i giorni,
certo,
però lei lo ha ripreso, ne ha fatto l'impronta e sembra un grande portale, no? Con le formelle. E quindi in tutto il lavoro dei Scherfig c'è sempre questa raffinatezza che ci porta poi a entrare direttamente nel suo lavoro. Insomma, se posso dire una cosa, il pubblico era estasiato da questi lavori.
Allora, sulla raffinatezza, il pubblico estasiato, noi ci fermiamo, ma io voglio ricordare intanto il titolo Promenade, che indica proprio l'idea di una passeggiata attraverso questi 50 anni di lavoro artistico di questa importante artista di Elisabeth Scherfig. Io ringrazio intanto Angela Madesani per essere stata con noi, e ricordo però anche che la mostra sarà aperta alla Fondazione Ghisla a Locarno fino al 6 gennaio 2027. Sì. Grazie, una buona serata.
Grazie a voi, una passeggiata valseriana che aspetta i nostri visitatori. Arrivederci, buonasera.
A lei. Grazie. Buonasera.
K. Don't call me a taxi, don't take me to the train. I don't need to save myself the time. Don't tell me about the weather if it's just a little rain. Thunderstorms are always on my mind. With a mouth to walk, walk it off. Off to walk, walk it off. If I'm stuck with you in traffic, we won't get very far. So drop me at the stop sign at the side. I've got to think it over and find out where we are. I don't want to take another ride. Whoa, I'm off to walk, walking off. Off to walk, walking off. That we made, and when I need some mending for a spirit that's been broke,
I'll take it on the side with all the shame.
Oh, I'm off to walk, walk it off, off, off. I'm off to walk, walk it off. I don't know where I'm going and I don't know for how long. I'm off to walk, walk it off.
Ed era il brano Walk It Off, qui cantato dal gruppo americano Etzmat Mudin, con brano del 2023 composto da Schumann Wade, che abbiamo sentito alla voce e all'armonica, mentre Eric Della Penna suona in questo pezzo, in questo brano, la chitarra. Sono le 17:41 minuti e c'è questa idea che la gioventù venga traviata dalla musica e dagli artisti, ed è oramai in realtà un troppo la storia culturale da moltissimo tempo, dunque non è giornata di oggi. In passato e purtroppo ancora nel presente, la musica e lo stile di vita degli artisti che la fanno sono diventati in passato argomento di contestazione politica e morale. Di questo tema ne ha scritto Romano Giuffrida sul canale Cultura della RSI. Lui è giornalista, pubblicista e documentarista ed è con noi questa sera. Romano Giuffrida, buonasera, bentrovato.
Buonasera, bentrovato a tutti.
Allora, quando Satana si nasconde in un disco, questo è il titolo del suo articolo, nel quale lei evidenzia subito in apertura come i membri dei fondamentalismi MAGA stiano attaccando quotidianamente artisti dichiaratamente queer, come Chappell Roan, Heidi Kiyoko o Carrie Elise Fletcher. Ecco, cosa stanno vivendo quotidianamente queste artiste e questi artisti?
La situazione che vivono è essenzialmente quella che si può immaginare, quindi forti attacchi sia pubblici che privati, nel senso che vengono attaccati pubblicamente quando fanno concerti, quando vanno in tournée, vengono minacciati anche nel privato, vengono minacciate le famiglie, e c'è un clima di totale come si può dire, tentativo di totale emarginazione di queste figure. Perché? Perché lo possiamo benissimo immaginare, perché chiaramente atteggiamenti di libertà mettono in discussione non solo aspetti di carattere religioso, ma mettono in discussione anche aspetti di carattere sociale, politico e via discorrendo.
Ecco, io dicevo quindi, prima. Ah, ecco, no, prego, se vuole concludere, concludo.
No, avevo concluso appunto. La situazione, bene o male, è questa, sta andando avanti da anni, ma sta andando avanti da decenni, se vogliamo. Basti, c'è un esempio per tutti che non aveva a che fare con la sessualità, ma con la religione. Ricordiamoci la famosa affermazione di John Lennon ancora negli anni 60, i Beatles sono più famosi di Gesù, che cosa provocò appunto roghi di dischi, di tutto e di più.
Certo, provocò un vero terremoto e noi ne parlammo proprio qualche tempo fa, ne abbiamo parlato proprio qui a K, e dicevo anche prima, Romano Giuffrida, che questo accade oggi, ma è accaduto anche nel passato. Allora io adesso faccio sentire una voce e una chitarra e poi dopo continuiamo a parlare del suo articolo.
Certo.
Joshua fit the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fit the battle of Jericho, you know the walls come tumbling down. Well, 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 Joshua fit the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fit the battle of Jericho, and the walls come tumbling down. You may talk about your bonds of Gilead.
Romano Giuffrida, lascio dire a lei a chi appartiene questa voce, questa chitarra, a chi appartengono.
Appartengono a Sister Rosetta Tharpe, ovvero sia a colei che è stata considerata la madre, in qualche maniera, la mamma del rock and roll. E non è un riconoscimento posteriore, glielo diedero addirittura artisti come Elvis Presley, Chuck Berry, Little Richard. Little Richard addirittura in un'intervista dichiarò che Sister Rosetta Tharpe era stata la sua musa e che lui nella sua attività artistica non aveva fatto altro che cercare di imitare. Sister Rosetta Tharpe è stata chiamata la donna degli scandali. In realtà gli scandali sono quelli della società nella quale viveva. Innanzitutto il primo scandalo è quello che riguardava lei, ma ha riguardato un po' tutte le donne, le riguarda purtroppo ancora adesso nella società, ovvero sia la storia di Rosetta Tharpe è un esempio in più del quadro desolante che in qualche maniera descrive la condizione della donna nel corso del XX secolo, ovvero sia come tante artiste, sia della musica, sia delle arti visive, eccetera, in quanto donna non è stata riconosciuta come artista. Rosetta Tharpe aveva un enorme successo di pubblico, tant'è che infatti le case discografiche, quando come avevano sudorato la capacità di Sister Rosetta di avere seguito, le diedero la possibilità di incidere, eccetera. Nonostante, appena il suo fenomeno, tra virgolette, il suo ruolo, la sua immagine cominciò a declinare per la presenza di altre artiste, automaticamente venne dimenticata perché in quanto artista appunto era già un'eccezione nel mondo maschile, non soprattutto appunto in un ambito come quello musicale, e questo fu il primo scandalo. Il secondo scandalo è che Sister Rosetta Tharpe era una cantante di gospel, di musica gospel, e diciamo che in un ambito così, diciamo se vogliamo, delicato, nel senso che è legato alla religione, a un certo tipo di comportamenti, la sua immagine fu considerata scandalosa, mentre lo scandalo anche in questo caso fu determinato dalle comunità religiose che la emarginarono. Perché fu considerata scandalosa? Innanzitutto perché appunto, come abbiamo sentito nel brano, portò nella musica gospel, portò la chitarra elettrica in maniera così evidente, e poi il ritmo che appunto, come abbiamo detto prima, viene considerato un po' la genitrice del rock and roll. Ma non è solo questo stato. È il fatto che lei appunto non si considerava cantante gospel, ma cantante di musica gospel. Quindi pur avendo riconoscimento nell'ambito religioso, delle comunità religiose, in quanto cantante di musica gospel, lei si pretese e ottenne per se stessa di avere un ruolo comunque in genere nella musica, tant'è che lei negli anni 30 si esibì ad esempio al Cotton Club di Harlem, e questo creò un grande scandalo perché dissero come portare la musica gospel laddove c'è il peccato, e quindi questo fu un ennesimo motivo di scandalo. Terzo motivo di scandalo, e anche questo sempre rivoltato al contrario, era che Sister Rosetta Tharpe non solo era una donna nera, ma era una donna bisessuale. E questo in quegli anni, possiamo immaginare che cosa significasse in una nazione che, ad esempio, aveva stabilito la legge dei tre capi, ovvero sia le persone di sesso maschile o di sesso femminile dovevano assolutamente indossare in pubblico almeno tre capi legati alla loro sessualità. Non era possibile fare altrimenti, tant'è che molte donne che secondo i dettami della moda di allora si vestivano con abiti maschili, giacche e pantaloni, molto spesso vennero denunciate, dovettero pagare multe sostanziose per questa loro scelta. Ecco, questo era per dire il paese in cui Sister Rosetta dovette vivere. Certo. E non a caso, ecco, diciamo che tutto quello che poi è successo, il fatto che bene o male è stata rivendicata solo a partire dagli anni Ottanta dalla comunità LGBT, che è ricominciato in qualche maniera la riscoperta di Sister Rosetta Tharpe. Pensiamo che Sister Rosetta Tharpe, quando morì, venne sepolta in una tomba anonima. E solo il movimento LGBT riuscì attraverso una colletta a far sì che la tomba di Rosetta Tharpe potesse essere riconosciuta con nome, eccetera, eccetera, e soprattutto che gli venisse dedicato un riconoscimento importante, che era quello che era il riconoscimento della sua sessualità, della sua libertà, della libertà che aveva conquistato vivendo in un periodo degli anni 30, non parliamo degli anni 50, ovvero sia sotto il maccartismo, dove addirittura il fatto solo di essere sospettati di omosessualità sia maschile che femminile era gravissimo, tant'è che l'omosessualità veniva paragonata al comunismo e quindi diventava automaticamente un nemico dello Stato.
Certo.
Tutta questa situazione solo negli anni 80 si è cominciato a cambiare.
A cambiare. Romano Giuffrida, noi siamo partiti guardando all'oggi, quindi al movimento MAGA, che appunto, lo dicevamo prima, no? Attacca quotidianamente artisti dichiaratamente queer come Chap Errore, abbiamo fatto altri nomi, siamo tornati indietro nel tempo, abbiamo visto la figura di Sister Rosetta Tharpe. Allora, in una battuta, che cosa è cambiato? Non è che siamo andati tanto avanti.
No, direi che non siamo andati tanto avanti, tant'è che ancora adesso la comunità MAGA considera il fatto di avere rivalutato la figura di Sister Rosetta Tharpe un'offesa agli Stati Uniti, un'offesa alla cultura americana e soprattutto un grosso problema di educazione generale del paese, ovvero sia il fatto di valutare figure come Rosetta Tharpe o le altre appunto musiciste queer viene considerato un attacco proprio all'educazione dell'infanzia, all'educazione dei giovani. Credo appunto come scrivevo alla fine del mio articolo, credo che siamo entrati nel XXI secolo a marcia indietro.
Allora, io consiglio a chi ci ascolta, a chi magari vuole andare a scoprirlo, a riprenderlo, l'articolo si trova sul nostro portale cultura della RSI, Quando Satana si nasconde in un disco, questo è il titolo dell'articolo firmato da Romano Giuffrida, che io ringrazio per essere stato con noi, grazie, una buona serata.
Grazie a voi, buona serata.
Por tu cuerpo, ay, para pasear por tu cuerpo y quererte como a Rosa y cuidarte todo el tiempo. Ay, quisiera ser mariposa. Todito lo estaría volando en ti, mi moreno. La mariposa sí vive en un día moreno. Un día la mariposa como la hormiga, pero yo ya no quiero más de tus migas moreno. Ya he escogido la
sur la photo. Qu'est-ce qu'on est beau sur les réseaux, chérie. T'as vu les gens comme ils sont jaloux de nous. Tous mes biens sont les tiens. Et tous tes biens sont les miens aussi. On a tout pour aller bien, mais les biens ça fait pas tout du tout. Je me demande pourquoi on est encore ensemble. Nous deux, non c'est même pas vraiment. Oui, toi et moi, on devrait peut-être s'arrêter là. C'est mieux, vu qu'on s'aimait pas vraiment. Tu trouves pas qu'ils sont bizarres? Tu crois vraiment à leur histoire, toi? Moi, je crois pas que ça va faire long feu. J'avoue, bientôt, ça fera 5 ans. Mais ils font de la peine à voir, non? Je crois pas qu'un jour, ils s'échangeront leurs vœux. Je me demande pourquoi vous êtes encore ensemble. Vous deux, non, c'est même pas vraiment. Oui, lui et toi, faudrait peut-être s'arrêter là. C'est mieux, vous vous aimez pas vraiment. Je l'ai dans mes pensées. Mais bien sûr je voudrais l'épouser. Ben justement je devais lui dire mardi. Genou à terre j'allais la demander. Avant que je l'ouvre elle s'est excusée. J'étais tellement choqué quand elle m'a dit. Je me demande pourquoi on est encore ensemble. Nous deux, non je ne sais même pas vraiment. Oui toi et moi, on devrait peut-être s'arrêter là. C'est mieux vu que je t'aimais pas vraiment.
Parvremo, è sempre bello ascoltare Stromae qui con questo brano tratto dall'album Multitude del 2022, album di questo cantante, rapper e produttore belga che spesso ascoltiamo qui a K. 17:57 minuti e tempo dei pensieri in libertà.
K.
Der gefährlichste Mann Deutschlands, il più pericoloso uomo della Germania, così lo ha chiamato lo Spiegel qualche settimana fa in copertina, l'uomo che per settimane ha incontrato i cittadini di Sachsen-Anhalt raggiungendo i suoi comizi elettorali in sella la sua motoretta azzurra, non una qualunque, ma la storica Schwalbe della Simpson, uno dei simboli di gioventù per tanti ragazzi e ragazze cresciuti nella DDR. Ebbene, Ulrich Siegmund, ieri con il suo partito la AfD für Deutschland, ha fatto il 44%, conquistando 39 seggi, un successo al di sopra delle aspettative di tutti, AfD compresa, che comunque si attendeva un successo, ma non di queste proporzioni. E da vari sondaggi si era capito appunto che il partito di destra avrebbe preso più voti, ma non così tanti. E questo è sicuramente uno dei difetti delle nostre democrazie attuali, ma anche dei media, sottovalutare partiti e voci come queste, sottovalutare personalità carismatiche spuntate dal nulla o quasi, come quella di Ulrich Siegmund, che si è rivelato un abile comunicatore, un bell'uomo, bisogna anche dirlo, dal sorriso smagliante, di bell'aspetto, dai facili contatti con la gente, una parlantina spigliata, veloce, la battuta sempre pronta, ma soprattutto capace di intercettare i malumori e le necessità dei suoi cittadini, che vedono in lui uno di noi. Un voto storico, diceva ieri il notiziario sul primo canale tedesco ARD, Wir haben in diesem Land Geschichte geschrieben, invece sono state le parole di Ulrich Siegmund ieri sera, sempre al telegiornale, dice abbiamo fatto la storia, ricordando certo un po' le iperboli linguistiche di Trump, anche se qui più contenute. In ogni caso c'è stata un'affluenza altissima al voto, un'affluenza che in Germania non si registrava da 10 anni. Ieri ha votato l'80% delle persone aventi diritto, si sono dunque mobilitati gli astensionisti e tanti anche sono stati i voti che si sono spostati. 83.000 sono sono arrivati all'AfD dalla CDU, che ha registrato una sonora sconfitta, ma 19.000 sono per esempio quelli arrivati dal Partito Liberale Democratico. E diceva bene questa mattina Morten Freiden sulla Neue Zürcher Zeitung: la CDU ha sottovalutato quanto fosse profonda la delusione degli elettori borghesi, quanti si sono allontanati dal partito, e niente lo dimostra più chiaramente della mobilitazione degli astensionisti da parte dell'AfD. E del resto lo ha ammesso ieri sera anche il capo della CDU in Sachsen-Anhalt, dunque dell'Unione Cristiano-Democratica, che innanzitutto ha esordito ieri sera sempre al telegiornale congratulandosi con il suo avversario perché ha detto: viviamo in una democrazia. E poi Sven Schulz, scusatemi, ha detto che si è trattato di una campagna elettorale così accesa e agguerrita che in Germania non si vedeva da 25 anni. Ha ribadito che un'affluenza al voto di queste proporzioni non si vedeva da tempo, e ha detto anche: è un fatto che politicamente non si deve sottovalutare perché le persone hanno dato un chiaro segnale. E il suo monito andrebbe raccolto da più parti, politiche certamente, ma anche mediatiche. I media per primi hanno forse sottovalutato la forza dell'AfD e soprattutto il carisma e il talento di Ulrich Siegmund, come dicevamo prima, e lo Spiegel con la sua copertina ha piuttosto fatto un clamoroso autogol. Non per niente a Berlino, proprio per contrastare la narrazione mainstream che non piace a chi sta più a destra e simpatizza con i programmi politici dell'AfD, a Berlino, proprio a Berlino, 6 mesi fa è stato fondato il quotidiano Ostdeutsche Allgemeine. Dall'editore a fondarlo è stato l'editore e imprenditore Holger Friedrich. Il giornale intende creare un'offerta informativa di respiro sovraregionale da una prospettiva della Germania orientale, fungere da forum di dibattito. In questo contesto si formula l'obiettivo di diventare un mezzo di riferimento per la Germania orientale. Allo stesso tempo la casa editrice ha dichiarato di voler prendere le distanze dalle contrapposizioni tra Est e Ovest, dalla cosiddetta Ostalgie per la Germania dell'Est e dalle narrazioni incentrate sul vittimismo. Addirittura si propone di contribuire al completamento della riunificazione. E da notare che Holger Friedrich, da imprenditore completamente avulso dal contesto mediatico tedesco, ha fatto il suo ingresso in scena qualche anno fa comprandosi la berlina Tageszeitung. Fatto un po' di gavetta, ora insomma ha fondato il suo quotidiano che nei primi 6 mesi si dice non abbia fatto per nulla fatica a trovare abbonati. E questo lo sappiamo in un contesto mediatico che invece di fatica ne fa molta. E anche qui la parola d'ordine è quella di non sottovalutare. Commentando ancora il risultato elettorale, Sven Schulz ieri sera ha detto: oggi abbiamo un paese diviso, e mi è venuto in mente l'espressione coniata da Peter Schneider, scrittore intellettuale tedesco scomparso lo scorso anno, che qui a Kappa abbiamo anche ricordato, e mi è venuto in mente il suo romanzo Il saltatore del muro. Lui diceva che la frattura psicologica e culturale profonda creata dalla divisione del muro non era scomparsa con l'eliminazione del muro fisico, perché restava viva nella testa e nell'animo di tanti cittadini e cittadine della DDR. E il voto di ieri sicuramente ha anche dimostrato che le politiche messe in campo in decenni dalla caduta del muro non sono di fatto riuscite nell'intento di riunificare. e non ha quasi bisogno di presentazioni questo brano, Oio come va dei Santana, brano del 1970 che ha aperto la nostra terza ora, la nostra terza mezz'ora insieme qui a K, ed è tempo dei consigli.
K.
E noi questa sera vogliamo parlare di una serie Netflix che è arrivata alla sua seconda stagione, Lien. Vogliamo farlo con Stefania Carini. Stefania, buonasera, ben trovata.
Ciao, buonasera.
Allora Stefania, noi quando si tratta di serialità, cinema, comunicazione, tu sei un po' la nostra guida. Qui si tratta di una serie, insomma, interessante intanto perché sembra cucita su misura sulla protagonista di questa storia, di questa serie che è giunta appunto alla sua seconda stagione.
Sì, guarda, spesso capita così, soprattutto per le serie comiche, da sempre accade che un comico di stand-up o di qualche programma televisivo che diventa molto famoso poi ha la sua sitcom. Qua la cosa interessante è questa Lien Morgan. È una donna, lo so, ma è così, è la cosa particolare questa. È una donna e soprattutto non è una giovane donna, è una donna sui 60 anni. E cosa racconta in questa sitcom che si chiama come lei? Anche se, anche qua, vecchio trucco della sitcom, si mette in scena un po' la vita della protagonista, perché di solito appunto il comico, lo stand-up racconta un po' la sua vita, ma evidentemente quella non è del tutto la Lien Morgan che vediamo invece sul palcoscenico, è sempre una scrittura. E cos'è questa scrittura? Racconta di questa donna del sud degli Stati Uniti che va in chiesa, una famiglia, due figli, ha un marito da 33 anni che decide improvvisamente di lasciarla. E qui evidentemente si apre un po' la pentola del cosa faccio adesso, però Lien subito fa qualcosa, nel senso che già dalla prima puntata, e questo è molto divertente, insieme alla sorella vanno già in un locale a cercare qualcun altro, che mi sembra piuttosto interessante. Ecco.
Non perdiamo tempo, ma Stefania Carini, un'altra curiosità, ecco, parlando sempre di Lien Morgan, è che lei appunto è una stand-up comedian da sempre, potremmo dire, da quando era giovanissima, però il successo poi alla fine l'ha ottenuto, diciamo, quasi per caso o comunque tardi, e proprio con questa serie.
Sì, è uno di quei un po' sogni all'americana che è un po' difficile ormai anche la realizzare, nel senso che lei ha sempre, diciamo, ha iniziato anche, lei andava in giro a vendere gioielli di casa in casa, è sposata da quando ha 26 anni, prima ha avuto un altro marito a 21, insomma, ha vissuto già molto precocemente tutto quanto. E quindi andava un po' a fare a presentare questi gioielli in casa delle altre persone, come può funzionare un porta a porta, e lì, come dire, lei dice, lì trovavo il mio materiale, ma anche un po' il mio pubblico, no? Perché lei ha quella comicità, un po' l'hanno definita da sud affabulatore, no? Cioè una di quelle che ti vende, ha venduto la sua comicità e se stessa in maniera molto interessante, tant'è che da lì pian piano qualcuno ha iniziato a dirle, ma perché non vieni a fare qualche presentazione per questa ditta? E qualcuno le ha detto, ma perché non diventi una comica? E lei ci ha lavorato su, a un certo punto è riuscita anche a capire che gli serviva, evidentemente, come sempre ormai in questi casi, avere un seguito online. Alcune sue clip di lei che va a un concerto e non ce la fa più perché è anziana, perché poi i temi sono quelli, e quello è anche l'interessante, è una comicità al femminile che non gioca solo su, come dire, l'aggressività di un certo tipo, ma gioca sull'età, che cosa non sempre così ovvia, capace di sfondare. E invece ho trovato il suo pubblico prima online e poi successivamente nei teatri. A un certo punto Netflix ha capito ha realizzato uno speciale, e da lì poi è arrivata la sitcom, che è scritta insieme a Chuck Lorre, che è un grande autore di sitcom tradizionali, ma che poi insomma portano sempre a casa risultati. Cioè lui ha scritto Dharma e Greg, The Big Bang Theory, anche Roseanne, insomma Netflix ha affidato questo, questa nuova, insomma, comica di una certa età, diciamo, ha un grande esperto di comicità. E la sitcom è molto tradizionale, ma anche nell'impostazione, molto diversa da quello che ormai vedevamo in giro, no? Però è proprio quello il gioco, giocare con una donna e una tradizione di racconto al femminile del sud tradizionale, qua e là però lanciare qualcosa di moderno impacchettato sempre come qualcosa di tradizionale, con tanto di risate registrate.
Ma Stefania Carino, una curiosità, perché dicevamo appunto questo tratto, no, questo che connota fortemente la serie, appunto, è la sua provenienza, donna del sud degli Stati Uniti, e questo nella sitcom comunque si sente in modo molto forte, e così naturalmente anche voluto, ma quindi è una sitcom che può, diciamo, far ridere anche chi, anche noi europei, mettiamola così.
Guarda, secondo me dipende dal non è così facile, no. Per noi, o meglio, non eravamo così, è un po' un tipo di America che avevamo perso di vista, ma giustamente, perché è un raro racconto diverso, però lei è molto brava, io ho visto, insomma, una serie di puntate, e ad un certo punto, no, in questa dinamica in cui lei viene lasciata improvvisamente dal marito che però si ripresenta, un po' torna, un po' gli spiace, no, che questa famiglia non lo accolga più, ecco, a un certo punto lui le dice: lo so che non ti piace che ti dica questa cosa, ma noi saremo legati per sempre, ti amerò per sempre. E lei gli tira un pugno. E lì c'è la grande scrittura, la capacità, cioè con totalmente un gioco fisico, gli tira un pugno, però di tirare dentro qualsiasi spettatrice e spettatore, nel senso che in quel momento l'empatia per il personaggio che si trova a dover gestire una crisi familiare e ha evidentemente una persona che accanto gli fa un discorso assolutamente senza senso in quel momento, ecco, quel pugno è la capacità di, nonostante, come dire, un certo tipo di racconto un po' chiuso nella dimensione americana, del sudamericana, di una certa femminilità, però di parlare anche a me, europea, italiana e senza marito, per fortuna, direi, vedendo come può andare a finire.
Quindi, anzi, insomma, la risata può essere anche, può venire più facilmente a questo punto, direi. Stefania, ancora un'ultimissima curiosità: in qualche modo l'America trampiana la ritroviamo? C'è qualche volta in questa serie, oppure la politica resta fuori?
Guarda, secondo me c'è. Questo è evidente, un richiamo a un certo tipo di racconto più tradizionale. In questo stesso momento su HBO sono state rese disponibili tutte le stagioni di quest'altra serie X, molto bella, dedicata qua a una comica. Che recita, no? Fa la comica, no? Vicino ai 70 anni addirittura, una grandissima star che crea questo sodalizio con una nuova autrice giovane, e questo sconvolge le loro vite, con una tematica ovviamente molto più liberal, queer, e con delle risate anche lì molto giocate sull'età e sul senso di chiusura di un periodo che però non si vuole chiudere, no? Si vuole andare avanti e scoprire qualcosa di nuovo. Lien è da tutt'altra parte, evidentemente, però c'è qualcosa in comune, cioè quello che è interessante è che abbiamo di fronte comunque una comicità al femminile basata su l'invecchiamento anche, ma raccontato in maniera leggere. Poi questa idea della, che lei ha molto, l'hanno chiamata della lamentela domestica, che funziona sempre, però allo stesso tempo abbiamo di fronte comunque un personaggio, come dicevo prima, di donna forte. È vero che fa le torte per la chiesa che frequenta, no? Quindi una visione un po' tradizionale. Allo stesso tempo, appunto, ha una sorella ben più, come dire, meno tradizionale, direi, che la porta subito in un bar a cercare di togliersi dalla testa il marito che ha avuto per 33 anni. Quindi comunque siamo di fronte a una tradizione che però qua e là cerca di, ha comunque uno sguardo diverso.
Sì, uno sguardo diverso, uno sguardo. Certo, allora noi consigliamo a chi ci ascolta di andare a vedere, se non ha visto la prima stagione, magari di prendere la prima, e adesso è uscita la seconda, Lien, che appunto è questa sitcom un po' cucita, ma poi ci racconta anche altro, su questa stand-up comedian, questa attrice Lien Morgan. E io ringrazio Stefania Carini per averci offerto, insomma, questo sguardo, per averci fatto entrare dentro questa sitcom, che io devo dire, la mia domanda di prima non era casuale, perché io ho guardato due puntate e non ho riso tantissimo, però adesso, dopo che abbiamo chiacchierato, tornerò alla carica e magari la risata mi arriverà più facile. In ogni caso, Stefania Carini, come sempre è stato un piacere, grazie.
Grazie a voi.
Crazy down at Old Navy. I was feeling despondent at Hot Topic. Cutting myself in the bathroom at the Gap with the red stack back. Took a calls in half. Banana Republic. Oh, you learn to love it.
Ed era Bright Eyes con First World Blues, questo cantante poeta americano Connor Oberst, nome in arte Bright Eyes, con questa sua First World Blues tratta dall'album Kids Table, che ci ha portati al nostro K e Spalla. E io accolgo subito la nostra ospite di questa sera, la nostra protagonista Beatrice Cristalli, ben ritrovata.
Ciao, buonasera.
Beatrice Cristalli, noi questa sera iniziamo subito con una domanda che va dritta dritta al punto. Abbiamo ancora bisogno della sprezzatura?
Guarda, ci penso da un po'. Io credo che sui social abbiamo imparato nel tempo a riconoscere ciò che è autentico e ciò che non lo è. Un po' perché se ne parla tanto di autenticità e un po' perché all'inizio è stato facile distinguere queste due dimensioni. I ritocchi alle foto e ai video erano più visibili. Con le nuove generazioni ci siamo anche abituati a un modo meno impostato, no? Di mostrare la propria vita attraverso i contenuti. Eppure mi sembra che troviamo sempre il modo per rendere più autentico quello che autentico non è affatto. L'autenticità e anche la spontaneità noi la possiamo perfettamente simulare, quindi nulla di nuovo sotto il sole, questo accade anche fuori dagli schermi. Ed ecco perché, pensando un po' a tutto questo, mi è venuta in mente una parola desueta, vagamente aristocratica, che sembra appartenere a questo mondo fatto di salotti, di conversazioni raffinate, un po' del giovane signore del Parini, no? Cioè persone capaci di entrare in una stanza come se non avessero passato le ultime 2 ore a decidere come entrarci. È un po' questa la sprezzatura.
Ecco, ma da dove arriva questa parola e soprattutto perché è diventata il nome di un modo così preciso di apparire?
Allora, la sua apparizione, appunto, diciamo, la troviamo in un libro famoso, il libro del Cortegiano del Baldassare Castiglione, pubblicato nel 1528, quindi molti, molti secoli fa, e nasce per descrivere una qualità fondamentale dell'uomo di corte. Non a caso vi ho citato il Parini, quindi questa capacità di fare bene qualcosa senza lasciar vedere lo sforzo necessario per farla bene. Castiglione la definisce una... ci dice, sintetizzando, bisogna nascondere l'arte in modo che quello che facciamo sembri venire fuori spontaneamente, quindi senza fatiche, quasi senza pensarvi. E qui c'è già qualcosa di molto contemporaneo, perché la sprezzatura è in fondo una tecnica della naturalezza, cioè il cortegiano deve essere elegante, senza sembrare però che stia cercando di essere elegante, e deve essere colto, senza dare l'impressione di aver studiato giorni e giorni per esserlo, deve saper parlare, deve saper danzare. Insomma, 5 secoli prima dei social avevamo già inventato il contenuto di spontaneo.
Quindi bisogna essere elegante, però appunto spontaneo, cercare di sembrare autentico, e alla fine però non è così facile, perché c'è una costruzione dietro, immagino.
Esatto, nel senso che, ed è qui a livello linguistico che diventa un po' interessante scavare, perché sprezzatura deriva da sprezzare, che a sua volta deriva dal latino exprezziare, cioè legato al prezium, cioè il pregio, il valore. C'è un filo rosso, perché sprezzare significa appunto togliere valore, disprezzare, trattare qualcosa come se meritasse considerazione. Da questa stessa famiglia arriviamo infatti a sprezzante, che è forse l'aggettivo più conosciuto, che ha questa valenza molto negativa. Chi è la persona che definiamo sprezzante? Qualcuno che si pone, no, con superiorità, con altezzosità. Ed è curioso che all'interno di questo grande campo semantico convivano il disprezzo e la disinvoltura. Quindi da una parte c'è chi guarda qualcosa dall'alto al basso, dall'altra c'è chi fa sembrare leggero ciò che magari leggero non lo è fatto.
Ecco, Beatrice, in chiusura, adesso abbiamo parlato anche della leggerezza, e noi la leggerezza oggi la vediamo continuamente. Abbiamo parlato anche prima, abbiamo accennato ai social, e la vediamo magari in contenuti che lì per lì sembrano mostrarci una vita, appunto, una realtà senza costruzione, mentre invece poi dietro c'è un grande lavoro. Allora, stando su questo, la sprezzatura dei social è semplicemente la vecchia arte di nascondere poi alla fine il lavoro?
Ma sì, i social non hanno inventato la sprezzatura
niente.
Sicuramente, esatto, non hanno inventato niente, l'hanno resa però scalabile, cioè oggi possiamo costruire una scena perché sembri casuale, quindi scegliere il momento in cui sembriamo più spontanei in una posa particolare e raccontare magari una routine dopo averla accuratamente organizzata, non accusare tutto questo di essere falso, perché una fotografia costruita a tavolino può raccontare qualcosa di vero, una persona può essere autentica e credere, no, nei valori di quello che dice anche davanti a una telecamera. Però il problema nasce quando confondiamo l'autenticità con l'assenza di costruzione, cioè una cosa può essere costruita e insieme essere sincera. Quello che la sprezzatura ci insegna già con Castiglione è qualcosa di più profondo. Noi non vogliamo soltanto essere bravi, belli, interessanti o spontanei, vogliamo che si veda il risultato idealmente eccellente e non si veda il lavoro che c'è dietro. E forse proprio per questo che i social hanno portato la sprezzatura a un livello perfetto, cioè la possibilità di trasformare la fatica in retroscena e la naturalezza in una performance. Io vi lascio con una domanda che faccio anche a me stessa: quanto siamo disposti a mostrare di averci messo impegno? Ci vergogniamo del nostro impegno?
E noi questa domanda allora la lasciamo aperta, i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici risponderanno sicuramente. Intanto Beatrice Cristalli, come sempre è stato un piacere, grazie.
Grazie, a presto.
Chicken bone, Charlie, a salad, sweet potato.
E la teniamo in sottofondo, Shemekia Copeland con la sua Fried Catfish and Bibles, tratta dall'album Don't Come Too Far del 2022, questo disco della cantante blues americana che ci ha portati davvero in conclusione della nostra puntata di questa sera di Kappa. Siamo davvero arrivati un po' lunghi perché sono le 18:30, a seguire adesso c'è la puntata di Modem, si parla delle elezioni in Germania, in Sachsen-Anhalt, e della vittoria dell'AfD, e poi a seguire come sempre alle 19 l'informazione con 6 di sera. Kappa invece torna come sempre domani alle 17. Da parte di Natascia Fioretti l'augurio di un buon proseguimento d'ascolto, ma soprattutto di una splendida serata. A risentirci presto.